l'incontro di ieri rientra all'interno della sceneggiata che è in corso ormai da 45 giorni, no? Più o meno, cioè dalle elezioni, dal risultato elettorale che appunto ha consegnato al Paese un quadro abbastanza originale di tre minoranze che si contendono il diritto del governo. Beh, è evidente che l'incontro che c'è stato ieri è un atto dovuto sia da parte di Bersani che da parte di Berlusconi per cercare una via d'uscita che sia potabile per il proprio elettorato in vista delle prossime scadenze. La scadenza principale evidentemente è quella del 18, cioè l'elezione, la riunione delle Camere per l'elezione del Presidente della Repubblica, e fino a quella data è evidente che tutto quanto rimarrà a bagnomaria, nel senso che l'elezione del Presidente è un elemento assolutamente fondamentale per i prossimi scenari futuri. Il Presidente sappiamo tutti che rimane in carica per 7 anni, e quindi è evidente che la scelta di un personaggio di un certo tipo piuttosto che di un altro favorirà o meno questo o quel disegno politico. E allora è evidente che l'incontro era un incontro che si doveva comunque fare, ed è evidente che il punto fondamentale fosse quello del Presidente piuttosto che quello del Governo. Del governo se ne riparlerà successivamente e si vedrà poi in che termini, anche in base alla conclusione di questo braccio di ferro sulla scelta del Presidente della Repubblica. Questo qui sostanzialmente è la situazione che abbiamo di fronte. È evidente che siamo anche di fronte a un mercanteggiamento continuo per acquisire quote di potere, quote di garanzia, e soprattutto da parte, in questa fase, di Berlusconi, che comunque all'interno di un attacco della magistratura, lo definisco attacco, ma in realtà è una sommatoria di giudizi distruttori che stanno arrivando appunto a conclusione. È evidente che Berlusconi gioca, come ha giocato negli ultimi tempi, la sua carta sul tema della sua incolumità personale, e poi anche qui vedremo che tipo di soluzione verrà trovata per garantirgli evidentemente ogni forma di immunità negli anni a venire. Ecco, allora qui ci sono una serie di elementi che continuano a intrecciarsi e che fanno sì che la situazione politica sia generalmente in stallo, anche se non dobbiamo mai dimenticare che il governo, un governo c'è in carica e fa le cose sì di ordinaria amministrazione, ma anche di straordinaria amministrazione, come quella dei miliardi, dei 40 miliardi o giù di lì, che dovrebbero essere dati alle piccole imprese, a chi vanta dei crediti sostanzialmente nei confronti dell'amministrazione pubblica, e quindi questo non è una cosa di ordinaria amministrazione, ma di straordinaria amministrazione, e quindi dimostra sostanzialmente che il governo c'è, permane, continua con le sue politiche, come lo è stato anche nei confronti della scandalosa vicenda dei Marò in India, scandalosa per quanto riguarda l'atteggiamento ovviamente del governo, che è stato un atteggiamento sostanzialmente revanchista, con l'incapacità anche di sostenere una posizione revanchista nei confronti dell'India. Ecco, allora di cosa parliamo? Parliamo sostanzialmente di apparati politici, di caste politiche che cercano di mantenersi il proprio elettorato, cercano di rimandare comunque la scadenza elettorale, perché ognuno avrebbe da perdere se ci fosse una prossima elezione. Abbiamo un presidente come Napolitano che sostanzialmente ha provocato una tortura enorme da un punto di vista costituzionale solo del Presidente, facendo diventare la Presidenza della Repubblica un organo assolutamente interventista, e dando quindi corpo in modo molto fattivo alla quella concezione di Repubblica Presidenziale per cui molti si erano spesi la parte degli schieramenti di destra, ma anche qualcuno di sinistra, ricordo Amato in primis, ma anche altri, anche D'Alema si era pronunciato in questa direzione. Ecco, Napolitano ha consentito sostanzialmente uno sfondamento di questo muro, operando in modo assolutamente autonomo e dirigendo sostanzialmente quella che è gli ultimi anni della politica italiana, praticamente da settembre del 2011, con la caduta appunto del governo Monti in poi. E quindi noi abbiamo un quadro che è un quadro molto particolare. Grillo ha parlato di golpe solo perché non gli hanno consentito le commissioni, dicendo che il Parlamento è morto e che si afferma la dittatura dei partiti. Ma queste cose qui le dicevano tanti anni fa tanti altri. In realtà il meccanismo della democrazia rappresentativa ormai è decisamente alla frutta, ne vediamo ogni giorno i risultati, i cascami, e si tratta ora di vedere che tipo di soluzione si riuscirà a divenire, o riusciranno loro a divenire, evidentemente, perché per quanto ci riguarda, essendo estranei a questo tipo di meccanismi, di questi tipi di giochi, continuiamo a vedere nell'iniziativa autonoma a livello popolare l'unica possibilità di scardinamento di questi giochi e di affermazione di nuovi scenari, ma su questo evidentemente c'è molto da lavorare.
Ma senti Massimo, facciamo un po' il gioco, visto che parliamo di scadenza elettorale, che insomma cercano di posticipare il più possibile. Da una parte c'è Bersani che ha incontrato Grillo facendo anche un po' insomma una sorta di figuraccia, ed ora incontra Berlusconi, deludendo forse la base che insomma molti dicevano non parleremo mai con Berlusconi, e altri che invece patteggiavano per il governissimo, per Berlusconi e non col Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte c'è il Movimento 5 Stelle che invece sta facendo dei giochi, dei proclami, ma sembrerebbe anch'esso alle prossime elezioni, alla prossima tornata elettorale, forse perdere dei voti con un insomma Bailam che insomma secondo me non gli dà grossa notorietà, e invece Berlusconi che solitamente si lancia in appariscenti, come dire, esibizioni teatrali, è un periodo che sta dietro le quinte, probabilmente intuendo che oggi parlare vuol dire perdere voti. Tu cosa pensi? Se ci fosse una scadenza elettorale prossima, così giusto per giocare a fare numeri, chi pensi che perda? Più Bersani, Grillo, fa bene Berlusconi a far così?
Ma guarda, a me pare che, a parte il fatto che i sondaggi stanno girando, anche ieri sera ne sono stati dati alcuni, da cui risulterebbe sostanzialmente un prevalere del centrodestra nei confronti del centrosinistra, e una leggerissima, ma proprio leggerissima flessione da parte del Movimento 5 Stelle. E questi sono gli scenari, però all'interno di questi scenari le variabili sono tantissime. Non dimentichiamo che a Pontida c'è stato il raduno della Lega Nord domenica scorsa, e c'è stato uno scontro tra militanti delle varie fazioni che stanno animando la Lega Nord. Questo è già un sintomo che la Lega è in caduta libera sostanzialmente. Quindi che interesse può avere la Lega andare alle prossime elezioni? Allora questo qui dovrebbe pesare sulle decisioni del PDL, quindi di Berlusconi, di affrettare i tempi elettorali, ma non conviene per Berlusconi andare alle elezioni, perché in una situazione come questa, dove la crisi si sta ancora sviluppando in termini assolutamente forti, è molto meglio per Berlusconi e i suoi che ci vada Bersani e che si bruci completamente, perché le scelte che si dovrebbero prendere sarebbero ancora più drastiche di quelle prese precedentemente da Monti. Allora c'è tutto un gioco di leccerino che passa di mano in mano, dove ognuno alza il tono ruggendo sulle prossime possibili vittorie, ma poi in realtà nessuno vuole andare a questo tipo di scadenza. È evidente che però in questa situazione il PD sta pagando un peso molto alto. D'altronde il PD è un partito che ha cercato di tenere insieme interessi di tutti i tipi, dai sindacati ufficiali a quelli dei settori della Confindustria, a quelli del mondo produttivo, a quello del mondo salariato, cattolici e laici, con prospettive di valoriali assolutamente differenti. È chiaro che paga il prezzo, perché lo vediamo già in questi giorni, si è visto non solo in questi giorni in realtà, come sia da una parte che dall'altra si cerchi di apriamo Berlusconi, no chiudiamo Berlusconi, no di qui, no di là, in realtà in una situazione assolutamente difficile e sta pagando il prezzo. Quindi è chiaro che sarà il raggruppamento che bene o male, al di là del suo settore tradizionale di forza concentrato nelle regioni rosse, per motivi che ben sappiamo, e si pagherà il fio, insomma. Mentre gli altri, Grillo evidentemente si è avvantaggiato di una situazione politica assolutamente eccezionale, ha preso più voti addirittura di quanto ne avesse preso Forza Italia nel 94 con la morte della Prima Repubblica, e quindi è stato un fenomeno assolutamente in ascesa, però in questo fenomeno ha raccolto di tutto e di più. È evidente che in una situazione di stallo come quella che si è generata è difficile che possa raccogliere ancora di più di quello che ha raccolto, anche è possibile che ci sia uno sfilacciamento, nel senso che una serie di elettori ritornino un po' a casa o passino decisamente, ed è quello che io credo forse di più, sul fronte dell'astensione netta e pura. È chiaro che poi Berlusconi da questo punto di vista sì, sembra fa la figura del padre responsabile, no? Di quello che è disposto a sacrificare tutto, quindi dice una cosa poi dopo ne dice un'altra ancora, però vuol presentarsi appunto come quello che è disposto al grande passo pur di salvare il paese. In realtà vuole salvare come al solito, se stesso sostanzialmente, però le promesse che fa sono promesse che hanno sempre un peso enorme, quello del condono, quello dell'abolizione dell'IMU, quello della riduzione fiscale, che sono tutte promesse di cartapesta nella misura in cui la crisi dell'euro è ancora forte, la crisi monetaria e finanziaria è pesantissima, di cui non abbiamo ancora visto l'apice probabilmente, e quindi le politiche che i governi dovranno assumere, chiunque essi siano, saranno assolutamente di rigore, di autorità, e quindi queste promesse si dimostreranno per quelle che sono. Io credo che un po' lo scenario sia questo sostanzialmente.
Per tornare un attimo ai grillini, no? C'è un grosso dibattito su la presunta incompatibilità tra la loro attitudine diciamo assembleare e la partecipazione ad un gioco come quello parlamentare. Ecco, in qualche modo questa attitudine diciamo assembleare viene un po' anche ridicolizzata, no? da esperti che alludono ad una funzione di mediazione della politica e di gioco degli equilibri nei quali loro non saprebbero stare in nessun modo. Allora, questo decisamente, come dire, mi sembra meno rilevante. Quello che mi sembra più rilevante è che, ecco, questo ruolo di grilli parlanti, una volta che si entra all'interno delle istituzioni, secondo te non rischia alla lunga poi di logorarne l'immagine di fronte a quella parte di elettorato che non veniva certamente dalla estrema sinistra, ma veniva da file di gente che pensano che tutto sommato si debba arrivare comunque ad un governo? Cosa ne pensi?
Io penso che il logoramento sia nella natura delle cose, cioè nel senso che qualsiasi movimento si presenta sulla scena parlamentare con propositi di roboanti, di trasformazione, di rottura, addirittura rivoluzionari, così come viene proclamata, in realtà nel giro di tempo, poco tanto che sia, viene sussunto all'interno dei meccanismi del potere. L'abbiamo visto all'interno con l'esperienza, per esempio, della Lega Nord, che ricordo che si era presentata nei primi anni 90 come forza di rottura, ma di rottura radicale, passando da 2 deputati a 1/80 nel giro di un turno elettorale, e poi abbiamo visto che fine ha fatto sostanzialmente, nel senso che è stata completamente sussunta nei vituperati palazzi romani, e assumendo tutte le sembianze e l'atteggiamento di un partito classico. Beh, questo tipo di ragionamento, ma anche radicali se vogliamo, i radicali che fine hanno fatto, se le campagne di allora, no? Il loro sostegno a certe prese di posizione, a certe campagne e così via, poi il partito dei radicali ha finito dove ha finito. Addirittura la Bonino, esponente radicale storica, viene oggi presentata come una garante possibile del quadro istituzionale politico italiano, e molti stanno facendo il suo nome per la presidenza della Repubblica. Allora è evidente che Grillo e gli altri si misureranno con questa faccenda. Grillo probabilmente no, perché sarà fuori da parlare del Parlamento, quindi avrà altri piani di gioco, ma è evidente che tutti i suoi uomini e donne collocati all'interno del Parlamento, della Camera e del Senato, alla fine dovranno fare i conti con tutti quei meccanismi procedurali, istituzionali, di mediazione, di relazione, che sono tipici della vita di una democrazia parlamentare, che hanno proprio lo scopo sostanzialmente di sussumere, di inserire questi corpi all'interno dei meccanismi della creazione del consenso e della creazione di quella dialettica sociale volta a garantire la continuità dell'istituzione. Ecco, questo io credo che poi sarà questione di tempo, ma penso che lo vedremo in termini chiari.